Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Iran. Sui colloqui di Islamabad regna l'assoluta incertezza. Il cessate il fuoco scade mercoledì e ancora non è chiaro cosa succederà. In Libano, Israele porta avanti il modello Gaza. Distruzione, occupazione e colonizzazione, ma il territorio libanese è molto diverso da quello della striscia. Il giorno del giudizio per Starmer. Il primo ministro britannico parla in Parlamento del caso Mendelssohn e del suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein, ma le questioni irrisolte restano ancora molte. Salvatore in patria, incognita all'estero. Ruben Radev stravince le elezioni in Bulgaria, ma le sue posizioni filorusse preoccupano Bruxelles. Il vertice dei progressisti di Barcellona ha mostrato un'inedita alleanza tra il Partito Democratico statunitense e i socialdemocratici tradizionali. L'intelligenza artificiale come nuova leva di deterrenza, un riarmo tecnologico sostenuto dalle grandi aziende del settore e una critica al pluralismo, il tecnofascismo secondo Palantir. Brasile, una legge per un paese più equo. Lula presenta al Congresso una legge per ridurre la settimana lavorativa da 6 giorni a 5. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran. Si avvicina la scadenza del cessate il fuoco, ufficialmente scade nella notte tra mercoledì e giovedì, e ancora ad oggi regna l'incertezza su cosa succederà. La giornata di oggi è stata segnata da una serie di dichiarazioni e smentite sul nuovo round di negoziati di Islamabad in Pakistan tra Stati Uniti e Iran, che teoricamente dovrebbe iniziare tra domani e dopodomani, ma ancora non c'è la certezza, ad esempio nemmeno sulla presenza o meno della delegazione iraniana. Allora proviamo a fare un po' di ordine. Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti. Emanuele, intanto cosa abbiamo capito?
Sì, allora Martina, come dicevi tu, la domanda in queste ore è se l'Iran andrà ai negoziati con gli Stati Uniti a Islamabad. La tregua scadrà appunto tra meno di 48 ore, tra circa 48 ore e due giorni. E se non venisse trovato un accordo, ha detto Trump, pioveranno sull'Iran tantissime bombe. La partenza della delegazione americana nelle prossime ore sembra quasi certa, anche se la stessa Casa Bianca, anzi lo stesso Trump, oggi ha fatto nuovamente confusione, dando a un certo punto per partita la delegazione guidata da Vance, quando invece non era vero. Se a Islamabad ci saranno anche gli iraniani, invece rimane un mistero. Per riprendere il negoziato diretto, Teheran chiede da giorni la rimozione, sappiamo, del blocco americano ai suoi porti nel Golfo Persico. Washington ha risposto di no, e tra ieri e oggi la Marina americana ha anche sequestrato una nave iraniana, quindi il quadro si è complicato ulteriormente. Hormuz è uno dei punti della trattativa, ma anche uno strumento di pressione da entrambe le parti. Il New York Times cita questa sera sue fonti iraniane che darebbero per certa la presenza iraniana a Islamabad, ma non ci sono invece dichiarazioni ufficiali in questo senso. Diversi esponenti della Repubblica Islamica hanno fatto capire ancora in queste ore come la porta sia aperta, come la diplomazia rimanga la via preferibile, ma allo stesso tempo hanno anche ribadito la totale mancanza di fiducia nei confronti della controparte. Al momento quindi Martina Derei fa fede al portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, questa mattina: ancora non abbiamo deciso.
Ecco, ma tutta questa incertezza che cosa ci dice di questa giornata e più in generale di questo momento?
Ci dice diverse cose. Il caos conferma, secondo me, le difficoltà di questa partita diplomatica, difficoltà per l'oggetto in questione, e cioè la pace, se si arriverà tra Stati Uniti e Iran dopo 47 anni di dura contrapposizione. Il caos conferma anche la modalità trumpiana di approcciarsi alla diplomazia. Iraniani e americani vanno poi a due velocità diverse. Trump, come sempre, vuole chiudere tutto subito. Gli iraniani, con una diplomazia più preparata, vogliono far valere le loro posizioni e stanno calibrando, credo, fin dove possano mantenere una posizione intransigente. Troveranno un punto d'incontro? Non lo sappiamo. E poi, infine, su questioni tecniche come il nucleare, non si può certo decidere in pochi giorni, nella migliore delle ipotesi. Quindi a Islamabad si potrebbe arrivare a un memorandum che possa servire, diciamo, da base per un accordo da negoziare, però nei 2-3 mesi successivi.
Grazie, grazie Emanuele. Gli altri colloqui molto attesi questa settimana sono quelli tra Israele e Libano. La tregua di 10 giorni scadrà domenica questa e, secondo i media israeliani, un nuovo round di negoziati sarà giovedì. Tra i punti che dovrebbero essere discussi e che sono menzionati nell'accordo ci sono la fine dell'invasione israeliana del Libano, il disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano, ha detto che ha detto anche che uno dei punti è il ritiro dell'esercito israeliano che al momento occupa diverse aree nel sud del paese. Il governo di Israele però ha detto già chiaramente che intende mantenere le proprie truppe nel territorio del Libano, e non è un caso questo. Secondo diversi osservatori, infatti, l'esercito israeliano sta attuando nel sud del Libano quello che si potrebbe definire il modello Gaza. Diana Santini ne ha parlato con Lorenzo Trombetta, giornalista esperto della regione.
Il modello Gaza, da questo punto di vista, effettivamente è un'espressione accurata dal punto di vista anche qui tecnico per quello che Israele sta facendo in termini di demolizione sistematica di ogni struttura che in qualche modo si alza da terra, e anche probabilmente di tutte le strutture che sono sottoterra per quanto riguarda tunnel, depositi di armi, però la distruzione sistematica di tutte le infrastrutture civili, reti elettriche, idriche, pompe di acqua che servono appunto all'irrigazione, all'uso domestico. Insomma, Israele sta facendo tutto per rendere un deserto almeno quella fascia di 5-8 chilometri all'interno dello Stato libanese. Però, a differenza di Gaza, la profondità che Hezbollah ha in termini di territorio e di comunità è una profondità che Hamas ovviamente non ha mai avuto, perché Israele a Gaza è entrata quasi dappertutto, lasciando soltanto qualche angolo. Non è il caso di Hezbollah, che può, come è stato fatto già negli anni Ottanta, quando Hezbollah è nato proprio in ambito di occupazione israeliana dopo la rivoluzione islamica del 79, e ha fatto poi per tutti gli anni 90, dalle retrovie della Bekaa e dallo stretto sud del Libano può attaccare, può condurre una guerriglia anche molto costosa da parte di Israele. Quindi questo modello Gaza va bene adesso, raccontarlo adesso, ma bisognerebbe capire poi come Israele vuole rendere sostenibile questa forma di occupazione e di distruzione del territorio.
Uno dei sistemi è rendere una zona inabitabile.
Sì, appunto, la differenza è che comunque il territorio è profondo, e la comunità di Hezbollah ormai nell'ultimo mese e mezzo di nuovo round di guerra si è allargata in qualche modo e si è anche radicalizzata. Questo fa sì che più di 1 milione di sfollati, che siano o no in quota Hezbollah, oggi sono a favore di una resistenza armata contro il nemico aggressore occupante. E per quanto tu li possa spostare queste persone verso nord, mettiamo che la prossima, diciamo, la prossima linea gialla potrebbe essere il fiume Litani, 30 chilometri, non 8 o 10, comunque avrai qualcuno che dall'altra parte di questa linea gialla è pronto a difendere con tutto se stesso ed aggredire l'occupante, insomma, in forme di resistenza armata sul territorio. Quindi c'è un retrovia che comunque è profondo e consentirà a qualsiasi forma di resistenza armata, che sia Hezbollah o non Hezbollah, evidentemente Hezbollah è quello che sembra avere più carte sul terreno per guidare questa resistenza, per contrastare i soldati israeliani. Ecco perché anche da un punto di vista israeliano ci sono voci di scetticismo rispetto alla necessità di riproporre un'occupazione militare come è successo nel 78, nel 82, negli anni 90, molto costosa. Ecco perché molti israeliani, anche di centro, non soltanto di estrema destra, dicono: qui dovremmo colonizzare, dove aver rasato al suolo e aver annientato ogni forma di vita locale, dovremmo noi occupare questo vuoto e costituire noi una barriera di colonie civili, un po' come sta facendo in Cisgiordania, per evitare che ci sia un ritorno graduale della popolazione locale. Insomma, sono tutte evidentemente ipotesi, però ecco, la differenza con Gaza è il territorio, la profondità del territorio e la quantità di popolazione che in questo momento è coinvolta in questa attività di resistenza civile e militare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Regno Unito. Oggi il primo ministro Keir Starmer ha dovuto rispondere in Parlamento alle domande sul caso Mandelson e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti e il suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo statunitense, un caso politico che sta facendo tremare il governo Starmer da diverse settimane, ma ancora molte questioni restano irrisolte. Sentiamo Elena Siniscalco.
Judgment Day, il giorno del giudizio. Così il Guardian ha definito la giornata di oggi per il primo ministro britannico Keir Starmer, che dopo pranzo si è rivolto al Parlamento per fare chiarezza sulla spinosa questione della nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Mandelson, ricordiamo, era un caro amico del pedofilo Jeffrey Epstein ed è attualmente indagato per abuso d'ufficio perché si pensa che abbia rivelato informazioni sensibili a Epstein durante i suoi incarichi politici. Mandelson è diventato un enorme problema per Starmer. I media britannici hanno rivelato settimana scorsa che ai tempi Mandelson fallì i controlli di sicurezza per diventare ambasciatore, ma che il Ministero degli Esteri decise che poteva diventare ambasciatore comunque, di fatto annullando questi risultati, e che nessuno informò Starmer. In seguito allo scandalo, il primo capro espiatorio a essere stato licenziato è stato il più importante funzionario del Ministero degli Esteri, Holly Robbins. Robbins dovrebbe andare in Parlamento a testimoniare e raccontare la sua versione degli eventi domani mattina. Quello che Robbins deciderà di dire o non dire potrebbe avere un forte impatto sul futuro politico di Starmer. Oggi, davanti a una Camera parlamentare stracolma, Starmer ha definito francamente sbalorditivo il fatto di essere stato lasciato all'oscuro del mancato superamento dei controlli di Mandelson.
I know many members across the House will find these facts to be incredible.
Il caso Mandelson è così problematico per Starmer perché, al di là delle sottigliezze e delle norme che regolano i comportamenti dei funzionari dei ministeri, molti commentatori sembrano avere un dubbio più importante. Se molti sapevano già che Mandelson era un personaggio pieno di ombre, controverso, perché Starmer l'ha scelto per un ruolo così importante? Nessuna risposta a questa domanda offre una buona via d'uscita per il primo ministro. Se Starmer non sapeva nulla degli affari di Mandelson e del suo rapporto con Epstein, passa per un politico fuori dai giochi di potere e ignaro di informazioni interne importanti. Se Starmer aveva idea, ma non pensava la situazione fosse così grave, passa per un politico cinico e senza scrupoli, che ha preferito porre un collaboratore esperto in un ruolo molto importante, nonostante sapesse che quest'ultimo nascondeva qualcosa. Starmer si è detto furioso di non essere stato informato del fatto che Mandelson non avesse superato i controlli di sicurezza, nemmeno dopo che il primo ministro aveva dichiarato in Parlamento che tutte le procedure erano state seguite alla lettera, effettivamente mentendo in Parlamento, un'accusa che l'opposizione continua a portargli. Robbins, il funzionario licenziato, sostiene che se avesse parlato a Starmer delle sue preoccupazioni su Mandelson avrebbe infranto le procedure che il suo ministero segue da sempre. L'ufficio di Starmer dice che non è vero. Oggi in Parlamento Starmer ha annunciato di aver modificato questo sistema per far sì che nessuna nomina venga annunciata pubblicamente prima del termine dei controlli di sicurezza sulla persona in questione. Intanto Kemi Badenoch, la leader dei conservatori, l'ha accusato di licenziare metà del suo staff e dei suoi ministri pur di non prendersi lui la responsabilità dei suoi errori. Per oggi la leadership di Starmer sembra essere sopravvissuta, ma bisogna chiedersi quanto sia sostenibile la sua premiership finché rimane nell'occhio del ciclone di questo scandalo. Infatti rimangono ancora molte domande senza risposta. Prima di tutte, perché Mandelson fallì i controlli di sicurezza e cosa possa aver veramente combinato durante il suo mandato da ambasciatore.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ora parliamo di Bulgaria. Alle elezioni di domenica Ruben Radev ha stravinto, mettendo fine a un periodo di forte instabilità politica per il paese. Radev viene considerato salvatore in patria, ma un'incognita all'estero. Infatti le sue posizioni filorusse preoccupano l'Europa. Il suo nazionalpopulismo fa ipotizzare a diversi osservatori la formazione di un nuovo gruppo di Visegrad formato insieme a Cechia e Slovacchia in assenza di Ungheria e Polonia, ora più vicina alle politiche europee. Ma sulle reali possibilità di questo scenario sentiamo Daniele Stasi, professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Foggia, esperto di Est Europa, intervistato da Riccardo Stoppa.
Ma il gruppo di Visegrad è una realtà molto eterogenea, tenuta insieme da una situazione, diciamo, di sofferenza tipo economica all'inizio degli anni 90, che poi si è trasformata, secondo percorsi diversificati, in un punto di forza in alcuni ambiti, in alcuni stati come la Polonia. Il gruppo di Visegrad non è mai decollato, proprio perché c'è un elemento esterno che determina una divisione interna, vale a dire rapporti con la Russia. Cioè, se l'Ungheria e la Repubblica Ceca di Zeman hanno guardato, soprattutto la prima, sull'Ungheria a Mosca con particolare simpatia, questo assolutamente non si può dire per il paese più importante del gruppo Visegrad, vale a dire per la Polonia. Quindi riprendere il discorso Visegrad senza la Polonia sarebbe, diciamo così, qualcosa di veramente paradossale. È una situazione variegata, una situazione in cui si sperimentano anche soluzioni in tempo ritenute improbabili. C'è un Presidente della Repubblica che lascia la carica di Presidente per gettarsi nella mischia e diventare capo del governo, è qualcosa di veramente molto, come dire, originale, e che va studiato e che potrebbe tuttavia ripetersi in altre realtà dell'Europa centro-orientale.
Ci sono altre realtà dell'Europa centro-orientale in cui potrebbe in futuro presentarsi di nuovo una situazione analoga?
Potrebbero essere, proprio perché la frammentazione politica è molto forte, una diversità soprattutto rispetto all'idea dell'Europa e quale ruolo gli Stati-nazioni devono esercitare all'interno dell'Europa, quindi tutelare la propria sovranità da una parte e attingere ai fondi europei dall'altra, oppure sposare l'idea di un'Europa di tipo federale, una prospettiva che nei paesi dell'Europa centro-orientale è assolutamente astratta da una parte, e dall'altra certamente questa frammentazione politica che può essere risolta con l'impegno di figure dal particolare carisma, come adesso in Bulgaria, che mettono fine, diciamo così, alla frammentazione che deriva appunto da queste due visioni differenti rispetto all'Europa. Quindi le forze politiche più nazionalpopuliste, quindi più conservatrici sul piano della tutela del diritto nazionale rispetto al diritto europeo da una parte, dall'altra invece quelle liberali, progressiste, filoeuropeiste. Questo crea momenti di grande tensione nei sistemi politici dell'Europa centro-orientali, e questi momenti di tensione possono essere risolte attraverso il carisma di queste figure, quindi del Presidente, a cui tutti, insomma, non solo nell'Europa centro-orientale, guardano nei momenti di grande turbolenza e instabilità politica, come è successo in Bulgaria.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E adesso andiamo in Spagna per vedere come è andato il vertice dei progressisti di questo weekend di Barcellona. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Il vertice dei progressisti di Barcellona ha collocato Pedro Sánchez al centro dell'asse dei paesi che stanno articolando un'alternativa al nuovo ordine mondiale di Trump, ma una delle novità di questo vertice è l'avvicinamento sempre più stretto con i democratici degli Stati Uniti, un avvicinamento che era iniziato timidamente già nel 2017 durante la prima presidenza di Trump, ma che ora è sempre più evidente. Uno dei primi ad elogiare Sánchez per i suoi no a Trump è stato il governatore della California Gavin Newsom. Al vertice di Barcellona c'era anche Tim Walz, il candidato alla vicepresidenza di Kamala Harris, e il senatore progressista Chris Murphy, ma a essere presenti sono state tutte le correnti dei Dem americani. Sono intervenuti con videomessaggi infatti sia Hillary Clinton, esponente dell'ala moderata, che Bernie Sanders, il referente della componente socialista. Un posto di primo piano è stato riservato al nuovo sindaco di New York, Zoran Mandami. Anche lui ha inviato un video in cui ha elencato le battaglie che devono combattere i progressisti, dall'aumento degli affitti alla mancanza di asili nido. Battaglie, dice Mandami, che devono essere affrontate insieme a livello globale. E cioè che al di là delle grandi promesse, alla fine i cittadini devono vedere un miglioramento nella loro vita di tutti i giorni. E infatti il clima dell'Assise non è tanto quella che si respirava nei social forum, dove si cercava di creare un altro mondo possibile, ma quello di chi si incontra dopo tanto tempo e vede che forse ci sono una serie di idee comuni che vanno sostenute insieme. E dal vertice sono uscite alcune proposte: una tassa globale del 2% sui patrimoni delle grandi fortune. Secondo gli esperti, questo tributo potrebbe generare 250 miliardi di dollari ogni anno, fondi che servirebbero per rafforzare i servizi pubblici e proteggere i cittadini più vulnerabili. L'obiettivo dichiarato è quello di impedire che pochi oligarchi mettano in pericolo la stabilità democratica. Un altro punto fondamentale riguarda il diritto alla casa e la lotta alla speculazione immobiliare. I leader progressisti vogliono limitare gli affitti brevi per favorire le famiglie residenti e contemporaneamente accelerare l'agenda verde e limitare l'uso dei combustibili fossili, una transizione ecologica che deve essere però socialmente giusta per tutti. Infine, regole severe per i social network e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le piattaforme social infatti sono spesso utilizzate per diffondere odio, polarizzazione e disinformazione. E per rispondere a queste sfide, la Spagna lancerà un consiglio globale per l'economia del bene comune. Insieme all'economista Marianna Mazzuccato si cercherà di riformare profondamente il sistema finanziario mondiale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi l'account ufficiale X di Palantir, la società americana specializzata in analisi dei dati, che ha contratti con agenzie come la CIA o l'AIS, ha pubblicato un lungo post che riassume in 22 punti il contenuto di un libro firmato dal CEO di Palantir, Alexander Karp, dal titolo La Repubblica Tecnologica, una sorta di manifesto politico che da molti è stato classificato come tecnofascismo. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Marco Schiaffino, autore della trasmissione Doppio Clic su Radio Popolare.
È una visione veramente distopica di quello che è il ruolo della tecnologia nel contesto attuale. Intanto quella che dovrebbe essere la cosiddetta neutralità tecnologica che un tempo veniva portata avanti viene negata assolutamente, viene inserita la tecnologia come strumento che permette di ottenere la supremazia in uno scenario di conflitto permanente. In tutto questo c'è proprio una sorta di chiamata alle armi della Silicon Valley. In un punto si dice proprio che la Silicon Valley ha un debito nei confronti degli Stati Uniti e che è giunto il momento di ripagarlo fornendo gli strumenti per garantire una supremazia a livello globale, e viene anche mitigata quella logica per cui la tecnologia non dovrebbe essere utilizzata in ambito militare, che era una regola che tutte le big tech avevano. Tutto questo all'interno del secondo punto si dice proprio: dobbiamo ribellarci contro la tirannia delle app, dicendo che l'iPhone non è il punto di arrivo della tecnologia, ma il vero punto di arrivo della tecnologia dovrebbe essere qualcosa che permetta di ottenere la supremazia a livello mondiale.
Ma c'è anche un tema di politica più interna statunitense, diciamo, insomma, si parla di Trump in questo manifesto?
Indirettamente, ci sono dei passaggi piuttosto criptici, devo dire la verità, in cui per esempio si dice che bisognerebbe essere più comprensivi nei confronti delle persone che si sono impegnate nella vita pubblica e che bisognerebbe lasciare spazio per perdonare le complessità e le contraddizioni della psiche umana. Ora, il riferimento a Donald Trump mi sembra abbastanza diretto da questo punto di vista. In realtà, l'amministratore delegato di Palantir si è sempre definito un progressista, sostenuto anche di aver votato per Kamala Harris, dopodiché però la visione che lui esprime in questo libro è quanto di più lontano ci possa essere da una visione progressista.
Sì, anzi si parla proprio di tecnofascismo in questi casi.
Ci sono anche degli elementi veramente sconcertanti, perché se si sostituisce la parola cultura con la parola razza, questi 22 punti pubblicati su X sembrano un riassunto del Mein Kampf.
Ma c'è un tema anche di tentativo o quantomeno teorizzazione di un ruolo attivo delle grandi aziende tecnologiche a lungo termine, politicamente a lungo termine, plasmare la politica mondiale a lungo termine.
Questo è qualcosa che una certa parte della Silicon Valley ormai propugna da tempo. In pratica la teoria è che i grandi player del mondo tecnologico sono quelli che dovrebbero forgiare la società del futuro. Io credo che la cosa più inquietante in questa uscita di Palantir con una sorta di manifesto è il fatto che per la prima volta un'azienda così grande, con 350 miliardi di dollari di capitalizzazione, che ha contratti federali, collaborazioni con il Dipartimento della Difesa, che fa una presa di posizione politicamente così forte, sembra quasi voler dire che si aspetti che non ci sia un altro futuro possibile rispetto a quello che c'è adesso. E detto da chi ha un ruolo del genere è molto molto preoccupante.
E chiudiamo andando in Brasile, dove Lula ha presentato al Congresso una legge per ridurre la settimana lavorativa da 6 giorni a 5. Ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Riduzione che vuol dire portarla a livello nostro. In Europa, come sappiamo, ci sono le 40 ore settimanali, la Francia credo ancora che abbia 35, anche la Germania sta lavorando in quel senso, ma diciamo 40 è uno standard abbastanza accettato nei paesi democratici. In Brasile invece sono 48 ore, il cosiddetto 6x1 si chiama in Brasile, cioè lavori 6 giorni e ti riposi uno, praticamente la domenica. Che proposta ha mandato in Parlamento Lula? Quella di fare 5+2. Cioè 5 giorni di lavoro e 2 di riposo. E come sta facendo? Perché il Brasile è un po' come la maggior parte dei paesi con sistema presidenzialista in America Latina, dove chi governa raramente ha una maggioranza propria nelle Camere. Infatti il partito di Lula non ce l'ha, governa creando volta per volta delle alleanze, ma questa volta su questo tema le alleanze sono difficili, perché le alleanze che può fare Lula per far passare una legge di solito vanno verso il centro, e verso il centro non c'è tanto interesse a ridurre la settimana lavoro, anzi c'è una, diciamo, una narrazione che dice che il paese perderebbe 250 miliardi di real se si abbassassero settimana lavorativa. Quindi Lula cosa ha fatto? Ha convocato nel palazzo di governo a Plano Alto i sindacati, e lui da vecchio sindacalista ha chiesto ai sindacati di dare una mano, di tirare la volata a questa legge. Ha detto che sa benissimo che non c'è una maggioranza in congresso per questa legge, ma che bisogna lavorare contro la bugia dei datori di lavoro, cioè del mondo imprenditoriale, sul fatto che portare la settimana lavorativa a 40 ore sia un danno per il paese. Vedremo, appunto, questa sicuramente è una misura anche che è giusta, da una parte, ma che ha sapore elettorale. Non dimentichiamo che a ottobre si vota in Brasile e che i sondaggi stanno dando un testa a testa tra Flavio Bolsonaro, figlio primogenito di Bolsonaro, e Lula. Quindi questa è una misura importante che ricade nella vita quotidiana di decine di milioni di lavoratori in Brasile, quindi sicuramente è una misura molto opportuna da fare in campagna elettorale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.